Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Sostenibilità via social media? Una strada tutta da percorrere. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Oggi a Essere Avere parliamo del rapporto fra brand, sostenibilità e capacità di comunicare i propri valori sui social. Un tema preso in esame da un indice internazionale che rimanda a settembre, per così dire, molti grandi nomi del largo consumo. A poco più di un mese dal lancio torniamo poi a parlare della piattaforma di Google dedicata alle eccellenze italiane. Il focus sui trend di questa settimana è dedicato invece ai nuovi talenti nel mondo della moda. Per finire, come sempre, il nostro Italian Factor. Oggi parliamo di Made in Italy e maestria.
La borsa della spesa.
Non troveremo mai un fine per la nazione, né una nostra personale soddisfazione, nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare i successi del paese sulla base del PIL. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgomberare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali né dell'equità nei rapporti fra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.
Vale sempre la pena riascoltare le parole pronunciate nel 1968 da Bob Kennedy, parole allora considerate visionarie, oggi in molti vi si rifanno per parlare di nuovi modelli di consumo. Un discorso che riguarda non solo noi consumatori, ma anche e soprattutto i brand, i produttori. Grazie ai social network e alla nuova relazione da pari a pari con i consumatori, i brand sono diventati in qualche modo degli editori, i prodotti sono i loro media e vanno riempiti dunque di contenuti. Una parte importante di questi contenuti, lo richiedono i consumatori, deve riguardare il racconto delle iniziative delle aziende in tema di sostenibilità e CSR, le azioni cioè collegate all'impatto ambientale, etico e sociale di un'impresa. Questo racconto, rivela il Social Media Sustainability Index, è ancora molto carente, nonostante cresca il numero di brand impegnati. La ricerca, la trovate sulla nostra pagina Facebook, rivela che quasi la metà dei 475 grandi brand presi in considerazione, tra cui ci sono Unilever, P&G, Coca-Cola, Kellogg's, solo per citarne alcuni, parla di CSR e sostenibilità, ma sono ancora pochi quelli che emergono, cioè che creano il coinvolgimento, l'engagement del consumatore. Un problema di creatività o di strategia? Lo abbiamo chiesto a Manfredi Ricca, che è Managing Director di Interbrand.
Credo che sia un problema di brand, né di creatività né di strategia, nel senso che oggi quello che vediamo dai grandi brand è la capacità di affrontare diversi temi, come ad esempio quello della sostenibilità, che forse oggi è il tema, attraverso una combinazione di creatività e di strategia, cioè della capacità di utilizzare i punti di contatto corretti ma anche più dirompenti con del contenuto che sia coerente ma sia al tempo stesso in grado di far riflettere e di sorprendere.
In che misura gli argomenti legati al tema della sostenibilità creano engagement, si dice in gergo, cioè portano valore al brand?
Beh, per alcuni settori oggi sono semplicemente delle necessità, quindi penso all'ambito ad esempio automobilistico, dove la sostenibilità non è più un compito da fare a casa, ma è qualcosa che incide sulle scelte della clientela, quindi la condotta sociale di determinate aziende in determinati settori, e stanno crescendo sia le aziende che i settori, sta diventando realmente un parametro di scelta attraverso i cui i consumatori scelgono di acquistare o di non acquistare, di essere fedeli o di non essere fedeli, e questo vale soprattutto per la nuova generazione che ha accesso a informazioni in modo assolutamente immediato e quindi non distingue più fra quella che è la condotta istituzionale di un'azienda e quella che è la condotta commerciale. Esiste un brand e questo brand deve essere un buon cittadino, oltre che ovviamente soddisfare quelli che sono i bisogni, i desideri e perché no i sogni della propria clientela.
Proprio a questo riguardo, alla base di questa sorta di indecisione che emerge da questo indice nel comunicare o nello sfruttare al meglio i social media per comunicare questi temi, potrebbe anche esserci una certa paura per le aziende di essere incoerenti o di essere giudicate tali?
Credo che più che una paura ci sia una mancanza di coraggio in realtà, nel senso che al pari di tutto quello che un brand fa nella sua, diciamo, attività quotidiana e anche di lungo periodo, ci dovrebbe essere sempre quello che noi chiamiamo il fil rouge, il leitmotiv, e determinati brand dovrebbero prendersi carico di determinati ruoli sociali che in qualche modo risuonano con quella che è il messaggio e con quello che è il DNA di quei brand. Invece purtroppo quello che si vede molto spesso è che sì, vengono effettivamente portate a termine delle iniziative anche molto diciamo lodabili e lodevoli, anzi, però in realtà non sono delle iniziative che attengono a dei temi che sono piuttosto generici o comunque che potrebbero essere appannaggio di chiunque. Credo che il futuro sia di quei brand che sono in grado di guardare al proprio DNA e contribuire in termini sociali secondo quello che è il proprio DNA, quindi con un punto di vista sul mondo e con un ruolo sociale. In fondo, se hanno un ruolo molto specifico sul mercato, i grandi brand hanno un ruolo ben specifico e rappresentano una certa visione, non c'è un motivo per cui non dovrebbe essere così anche nella loro condotta sociale.
La cultura locale è un elemento fondamentale. Tutti i nostri prodotti sono autentici. In un certo senso, ognuno di noi firma i propri prodotti con la sua passione. Non c'è niente da inventare, solo tradizioni da riportare in vita. Oggi queste tradizioni possono e debbono essere conservate e valorizzate grazie al web.
Come annunciato, torniamo a parlare del progetto di Google Made in Italy Eccellenze in Digitale, un portale che raccoglie e racconta oltre 100 storie di prodotti simbolo della tradizione artigianale e agroalimentare italiana, dal vetro di Murano al merletto di Ascoli Piceno, passando per il parmigiano reggiano e il pane di Altamura. A Stefano Micelli dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che coordina il progetto formativo collegato all'iniziativa Un sito e un percorso, corso per promuovere lo sbarco sul web delle piccole e medie imprese italiane, abbiamo chiesto un primo bilancio.
Devo dire che l'impatto è stato sorprendentemente positivo, siamo molto colpiti dalla curiosità, dall'interesse che la piattaforma ha suscitato, soprattutto per una ragione che ha stupito i più: abbiamo rinunciato in tutta la piattaforma formativa a mettere in campo dei docenti classici, abbiamo lasciato perdere i professori universitari come sottoscritto, abbiamo invece dato voce e parola a imprenditori che in questi anni hanno saputo davvero compiere un percorso di successo, interpretando al meglio la binata artigianale e digitale, artigianato e web. Il fatto di poter vedere online dei colleghi, delle persone che hanno avviato un percorso di successo sfidando un mondo, quello del web, che ad altri sembra ancora ostico e difficile da interpretare, beh, questo ha dato davvero fiducia a molti e ha incuriosito un largo pubblico che ha davvero apprezzato tutta l'iniziativa.
Lei è un profondo conoscitore del mondo dell'artigianato di eccellenza. Parlando delle resistenze di questo mondo verso il web, ha avuto modo di dire: gli artigiani dovranno abbandonare la cultura del segreto. Ecco, è questa la svolta della rete?
Certamente uno degli elementi di cui dobbiamo farci carico è questo passaggio culturale. I nostri prodotti oggi sono amati, apprezzati, il Made in Italy in generale è davvero un brand riconosciuto, ma per culture lontane da noi c'è l'esigenza di ricostruire anche una narrazione che spieghi perché tanta qualità, tanta passione, tanto amore per il dettaglio all'interno di prodotti che molti non sono in grado di riconoscere e apprezzare. Oggi il racconto di questi prodotti, il racconto del processo manifatturiero che sta dietro a questi prodotti è parte integrante del valore che il consumatore internazionale riconosce al nostro Made in Italy. Se non lo raccontiamo, se ci trinceriamo dietro un'idea di segreto un po' vetusta, rischiamo che il compratore non possa avere gli strumenti anche culturali per riconoscere le differenze fra il prodotto italiano e i prodotti di altri concorrenti. Certo ci esponiamo al rischio di essere imitati e copiati, però devo dire che si tratta di un rischio che oggi vale la pena di essere corso.
Quando si gettarono le basi di questo progetto, lei incontrò di persona Schmidt. Si sono dette e scritte tante cose su questo incontro. Ecco, vuole svelare qualche retroscena ai nostri ascoltatori? Che cosa vi siete detti? Che cosa le ha detto Schmidt in particolare?
Devo dire che Schmidt si è dimostrato subito molto curioso di venire in Italia, di conoscere la nostra economia più da vicino, di lanciare questa iniziativa che gli sembrava particolarmente riuscita. Ecco, in Schmidt ho trovato, come dire, lo stupore per noi italiani che ancora non avevamo messo a fuoco, non abbiamo in parte messo a fuoco le opportunità di vestire una parte del nostro prodotto, un prodotto anche di tipo più artigianale, ma di qualitativamente più sofisticato, di vestirlo con una serie di servizi web che noi abbiamo erroneamente pensato come new economy, come nuova economia. Ecco, ho trovato sorprendente che un uomo che ovviamente viene da fuori, che ci legge con altri occhi, fosse sorpreso nel cogliere come noi abbiamo ancora questa differenza fra old and new economy, che invece per chi come Google, che analizza i dati, ormai ha capito che in rete si cerca molta vecchia economia. Beh, insomma, è stato abbastanza, devo dire, da questo punto di vista interessante il confronto. Credo che sia anche molto interessato a vedere la nostra, anche detto, a vedere il nostro mondo della piccola e media impresa crescere sul web, perché, diciamo la verità, questa può essere anche un'importante fonte di crescita per la società italiana, per la società Google nel suo complesso.
Essere e avere.
È il più antico dei nuovi look, il più nuovo degli antichi look. Simone lo ha creato, un avveniristico look per ogni uomo, donna, bambino, alla portata di tutte le tasche. Si chiama il nudo look. Per gli accidenti sto raccontando, insomma. Ho sempre cercato di capire il senso di questo caravanserraglio, ma ora basta. Io taglio la corda. Io stacco i fili.
Focus sui trend.
Partiamo dal finale caustico di Prêt-à-Porter, il ritratto graffiante del mondo della moda firmato nel 1994 da Robert Altman per il focus sui trend di questa settimana. Vogliamo marcare il cambiamento parlando di moda, lusso e nuovi talenti. La richiesta crescente di prodotti dell'alto di gamma da parte dei mercati emergenti, in particolare, dicono gli osservatori, ha dato nuova linfa al settore. Ha avviato una vera e propria rivoluzione sotto il segno dei giovani nuovi creativi che prima, bisogna dirlo, faticavano ad emergere. Anche la moda, insomma, diventa wiki, più partecipata, più democratica, meno autoreferenziale. Nuovi canali, dunque, accelerati dai media digitali, nuovi nomi e casi di successo, nuovi codici stilistici anche, che fanno il loro ingresso nel mondo della moda e del lusso. Ne parliamo con Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Valentina, ben ritrovata.
Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a voi.
Quali sono le basi, il contesto di questa che abbiamo chiamato rivoluzione?
Ma come giustamente dicevi tu, i dati parlano chiaro, cioè il numero di consumatori di lusso a livello mondiale è più che triplicato negli ultimi 20 anni. Chiaramente c'è una forte spinta della richiesta da parte dei mercati emergenti che aiuta in questo senso. Per la moda più di qualcosa si sta muovendo, anche nel sistema moda italiano il fatturato previsto per il 2014 dopo anni difficili è previsto in crescita e con un export soprattutto importante, con una media del più 5,5, per cui parliamo di cifre rilevanti che stanno dando una spinta molto interessante al sistema.
In questo scenario anche i templi della moda per eccellenza si aprono ai giovani, questo è il segno del cambiamento.
Ma sì, il punto è assolutamente questo, cioè per moltissimi anni i nomi del sistema moda, soprattutto italiano, sono stati i nomi importanti che conosciamo tutti e i giovani facevano davvero un po' fatica. Devo dire che anche appunto il mondo delle aziende, il mondo delle istituzioni ha capito che c'era bisogno di nuova linfa, per cui concorsi internazionali, quest'anno celebra i 10 anni Who Is Us Next, che è un concorso organizzato da Alta Roma, che in realtà non è più soltanto un concorso ma è un progetto di scouting molto articolato che Alta Roma propone in collaborazione con Vogue Italia, che ha proprio l'obiettivo di non solo di selezionare ma anche di promuovere e sostenere giovani talenti del panorama nazionale ed internazionale. Startup, incubator, Next Generation è un'altra iniziativa molto importante proposta da Camera Nazionale della Moda in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano, anche questo è un progetto dedicato a giovani designer che non abbiano compiuto ancora i 30 anni, per cui molto giovani, per sviluppare aziende per il futuro del Made in Italy. Insomma, sono tutti progetti sicuramente di apertura alla ricerca proprio di giovani che possano dare un nuovo slancio, nuova linfa.
E sono iniziative dalle quali poi emergono nomi che nel tempo si sono andati anche affermando.
Assolutamente sì. Sì, ma Vogue tra l'altro, oltre a appunto collaborare in diversi concorsi nazionali e internazionali, Vogue Italia con Vogue Talents, che è una piattaforma ormai molto complessa, sta portando avanti un lavoro proprio di sostegno, di lancio e di come dire, coltivazione del talento, di investimento sulla creatività molto importante. Moltissimi nomi della nuova wave italiana devono molto a questi concorsi, a queste iniziative. Marco De Vincenzo, per esempio. Marco De Vincenzo è ormai un affermato designer italiano che è nato a Messina, è arrivato a Roma, è entrato a lavorare da Fendi e da circa 11 anni disegna a fianco della Silvia Venturini che Fendi la linea di accessori, ha debuttato a Parigi nel 2009, proprio nella settimana dell'alta moda. Lo stesso anno ha vinto il concorso Who Is Us Next e da settembre del 2009 fa parte appunto del calendario ufficiale della moda di Milano. Un giovane, non giovanissimo, però sicuramente un nome importante che da alcuni anni sta portando avanti un progetto anche molto legato ai temi del lusso, perché lui propone comunque dei codici che è un po' in equilibrio tra minimalismo e decorativismo, un po' anche dettati anche dalla sua cultura d'origine, dall'opulenza, no? Della Sicilia, però sicuramente un nome molto interessante, tant'è che notizia di queste settimane il gruppo LVMH è entrato nel capitale di Marco De Vincenzo, che oggi insomma sta crescendo soprattutto all'estero. Ecco, la cosa interessante che sta avvenendo è che sono tutti i nomi del Made in Italy che sempre di più vengono richiesti nei mercati esteri. Certamente si può parlare di Massimo Giorgetti, che ha una storia completamente diversa. Lui arriva da una formazione più commerciale, che però ha debuttato anch'esso nel 2008, sono tutti marchi che debuttano in momenti difficili, no? In piena crisi, e che però riescono ad emergere. Massimo Giorgetti nel 2008, grazie anche a un investimento importante del gruppo Paoloni, decide di mettersi in proprio e creare il marchio MSGM, che oggi rappresenta anch'esso uno dei marchi più interessanti della moda emergente in Italia. Anche lui ha riferimenti importanti che arrivano dal mondo dell'alta moda, Yves Saint Laurent, Chanel, ma che riesce in qualche modo a reinterpretare con uno stile estremamente contemporaneo e anche molto influenzato da tutto il mondo della cultura digitale, però proponendo una collezione e dei capi estremamente raffinati, estremamente femminili. Un altro nome molto interessante è quello di Paola Cademartori, che ha una storia più legata all'industrial design. Lei è una designer di origine italo-brasiliana che dopo la laurea in industrial design in Brasile arriva in Italia, dopo aver fatto un corso in Marangoni comincia a collaborare con la Maison di Gianni Versace, e nel settembre del 2009 è selezionata da Vogue Talents appunto per il primo tra i 140 design emergenti del primo supplemento di Vogue Talents. Da lì è stato tutto un crescere. Oggi Paola Cademartori propone degli accessori di grandissimo pregio con materiali raffinatissimi, anche una metalleria molto importante, ed è diventata in breve davvero un'icona molto interessante nel mondo della moda.
Dal punto di vista stilistico, questi nuovi nomi cosa hanno portato di nuovo nel prodotto?
Una ventata di grande freschezza, perché appunto pur tutti i nomi che ho citato legati a quest'idea di moda alta, di moda di lusso, cioè in tutti gli stilisti che vi ho citato lavorano davvero sui codici del pregio, sul codice del lusso, sia in termini di materiali, sia in termini di saper fare, cioè sia in termini proprio di capacità di lavorare la materia, trasformare la materia in modo estremamente raffinato, con davvero una forte influenza che arriva dall'alta moda, che riporta nel prodotto un livello di ricercatezza, di progettualità e di, come dire, artigianalità, mi viene da dire, estremamente interessante. Per cui i codici del lusso rivisti con gli occhi della contemporaneità da ragazzi che comunque hanno tutti meno di 40 anni e che sono chiaramente figli di una generazione, come dire, progettuale, che molto deve all'arte contemporanea, alla cultura digitale, però riportandola in quei codici di femminilità, lusso e pregio che oggi comunque il mercato richiede.
Italian Factor.
Nuova tappa, come sempre, in chiusura del nostro viaggio alla ricerca dell'Italian Factor, l'acceleratore e il moltiplicatore del Made in Italy, a firma Francesco Morace, che ci ha raggiunto in studio, come sempre. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Nuova puntata, nuovo elemento di attivazione. Francesco, quale?
Oggi è un elemento di attivazione di cui si è parlato negli ultime settimane per la scomparsa di un grande direttore d'orchestra. Parliamo della maestria. Carlo Abbado e un po' tutti i direttori d'orchestra in qualche modo interpretano questa capacità di avere una visione del fare, che è non soltanto il fare materiale, ma il fare, diciamo, poetico. Su questo è interessante ricordare che in greco fare, poiein, ha un significato che è anche quello della poesia, no? Quindi c'è una poesia del fare che diventa maestria. I grandi artisti, ma anche i grandi artigiani e i grandi imprenditori, hanno questo tocco di maestria.
È una dimensione che tu, Francesco, lo scrivi nel tuo libro Italian Factor, lo ricordiamo, nato proprio parallelamente a queste nostre chiacchierate del sabato in radio. È una dimensione, dicevo, che andrebbe recuperata anche a livello di formazione, a livello scolastico, proprio come modulo di apprendimento.
Eh sì, questo è importante. Ogni maestria richiede pazienza e richiede anche una capacità di concentrazione che spesso i ragazzi, ad esempio, hanno perso. spesso continuamente distratti anche da un mondo di tecnologie che è importante laddove però si riesca a focalizzare la loro attenzione. Quindi dovessi rispondere alla domanda cosa dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, senz'altro la pazienza, ma nello stesso tempo anche insegnare quella gratificazione nel fare qualcosa in modo eccellente attraverso cui loro possano essere riconosciuti.
E non necessariamente è un valore abbinato al lusso.
Eh no, il lusso e il prestigio sono una piccola parte che in qualche modo richiede la maestria, ma quando parliamo di maestria ci occupiamo di un mondo che è anche il mondo della quotidianità, di un fare anche oggetti semplici ma meglio di chiunque altro. Ecco, questa è la differenza tra l'eccellenza e il lusso. L'eccellenza è fare qualcosa meglio di chiunque altro, lusso è fare qualcosa per pochi, per quei pochi che se lo possono permettere.
Finisce qui anche questa nuova puntata di Essere Avere, grazie a Francesco Morace, grazie in regia a Pietro Lacorte. Trovate tutto come sempre sulla nostra pagina Facebook, in attesa di risentirci sabato prossimo. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.